Ciao ragazzi, oggi ripubblichiamo qui su Grateful Monday un episodio che abbiamo pubblicato qualche giorno fa su Real Men. Siccome ci sembrava particolarmente interessante perché parla del ruolo dello sposo e della sposa, cioè dell'uomo, che vuol dire essere uomo, marito, che vuol dire essere moglie, donna, allora abbiamo pensato di ripubblicarlo anche qui. Sono sicura vi piacerà tantissimo.
Uno, due.
Podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri,
forza,
metti la di pugno con l'arti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco. Oggi con noi ci sta mia moglie Alessandra.
Ciao a tutti.
Vorremmo parlarvi di un discorso che io ed Ale stiamo portando avanti in privato ormai da parecchi mesi, che riguarda proprio il ruolo specifico dell'uomo e della donna all'interno di una coppia, in particolare di una coppia sposata, perché tante situazioni intorno a noi ci hanno interrogato e tanti spunti sono nati che vorremmo appunto condividere oggi. In particolare tu, Ale, c'hai delle cose da dire e quindi secondo me oggi l'episodio che accogliamo è proprio il punto di vista di una donna sul il ruolo dell'uomo all'interno della coppia.
Diciamo che noi abbiamo 20 anni di matrimonio, nonostante insomma non siamo così anziani, io ho quasi 40 anni e questa esperienza, diciamo, di tante cose positive, di tanti frutti, anche di tanti guai fatti, ci porta a delineare delle caratteristiche un po' generali e in più in questi ultimi 2-3 anni ci sono state diversi ragazzi che abbiamo accompagnato e conosciuto da vicino con Oret Labora, con quello che facciamo con 5 pane e 2 pesci.
Per chi non ci conosce, io e Ale portiamo avanti appunto 5 pane e 2 pesci, che è un progetto da più di 10 anni che segue i giovani nel discernimento vocazionale, nel lavorare sull'affettività e nel appunto fidanzamento, anche i primi anni delle coppie sposate, quindi abbiamo accumulato un background e un'esperienza piuttosto massiccia, ecco.
E ci siamo resi conto in questi ultimi anni si sono cominciati a sposare diversi ragazzi e ci siamo resi conto di alcune domande e di alcuni atteggiamenti che noi dopo 20 anni ci sembrano, diciamo, normali. E invece per molti ragazzi sono, come dire, grandi delusioni o perché non funziona, io mi aspettavo qualcosa di diverso, oppure io proprio l'uomo che ho sposato è così, era proprio quello che volevo, però non funziona, e viceversa con la donna. Mm-hmm. E quindi oggi cerchiamo di condividere con voi quello che noi abbiamo capito della nostra esperienza e dell'esperienza di tante persone sposate, un po' sui ruoli, cioè che cosa, cioè la domanda è che cosa funziona?
Anzitutto la domanda è se ci sono dei ruoli specifici, no? Perché io ti ricordi quando eravamo appena sposati che conosciamo coppie che dicevano allora lui fa 3 volte e mezzo la lavastoviglie
sì,
a settimana.
I nostri amici tedeschi sono così.
E lei fa 3 volte e mezzo, poi lui, cioè tutto diviso al 50%, con un aspetto di... Che amici tedeschi, è una coppia italiana.
Sì, no, anche italiani, però in Germania è molto così.
Diciamo, tutta una serie di dinamiche, di parità, ecco, no? Che ci sta, figuriamoci, non è quello il punto. Soltanto che ci stridevano, no? E dentro di noi, in qualche maniera, prima in maniera un po' più così intuitiva, inconscia, poi più conscia e più strutturata, siamo detti, vabbè, ma...
Quando poi c'è un figlio che fai allatto un po' io, un po' tu, così...
Dai, un po' di tetta te, un po' di tetta
poi di notte
io.
L'allatti tu, oppure siccome come ce lo dividiamo che di notte mi sono svegliata io per allattare, ti sveglio anche a te.
Allora, quindi il presupposto di questa discussione è questa. Sebbene, diciamo così, questi ultimi 30-40 anni ci hanno insegnato l'importanza della parità dei sessi, soprattutto nell'ambito lavorativo, eccetera, eccetera. Ecco, sono teorie che devono essere poi applicate nella vita del quotidiano e nella realtà delle famiglie. Ecco, nella realtà delle famiglie noi abbiamo trovato che questa parità, così come pensata a livello teorico, non funziona, non porta buoni frutti, non è funzionale per la coppia, e che questa parità dei sessi ha tutto un altro sapore e ha tutta un'altra, diciamo, declinazione all'interno della coppia. E quindi, tuttavia, diciamo, questo atteggiamento, no, della società nei confronti dei ruoli ha portato molta confusione. E così che, specialmente oggi, ne vediamo sia i frutti nelle coppie già, diciamo, formate, e sia diverse difficoltà nelle coppie invece appena, diciamo, appena sposate.
Io quello che ho capito è che questo discorso della parità si è confuso dalla parità, che forse è una cosa...
Dalla pari dignità?
Dalla parità come pari dignità, che mi sembra ovvio e scontato, però che forse non è stato ovvio e scontato fino a pochi anni fa, siamo passati all'estremo dell'uguaglianza. Ma un maschio e una femmina vi sembrano uguali? Cioè, io non so, non mi sento uguale a un maschio, mi sento molto diverso. Sono felice di essere molto diversa da un uomo da tutti i punti di vista, ma sono proprio felice di esserlo, nel senso ci chiamiamo uomo e donna perché sono due cose diverse.
Senza dubbiamente, da un punto di vista biologico, siamo diversi, ecco. Senza entrare nel dettaglio adesso della morfologia e di altre cose, di altri aspetti, siamo sicuramente diversi, e funzionalmente siamo diversi, non soltanto nel corpo fisico, ma soprattutto nel cervello siamo diversi. Questi studi scientifici, per chi...
Ma non c'è bisogno della scienza, vabbè, comunque, pure mia nonna analfabeta.
È la proclamazione dell'ovvio.
Detto questo, vuol dire che se siamo diversi abbiamo diverse qualità, diverse potenzialità, diverse energie, diversi modi di usarle, queste capacità, energie, in diversi ambiti. Quindi dobbiamo capire, proviamo a capire, diciamo, oggi che cosa vuol dire mettere a frutto al massimo, ovviamente generalizzando, queste caratteristiche dell'uomo e della donna come sposo e sposa, cioè come marito e moglie, cioè all'interno di un matrimonio.
Allora, innanzitutto ti voglio fare una domanda. Tu, per la tua esperienza personale, delle persone che hai conosciuto, delle persone che abbiamo seguito, le coppie che hai visto, così, se dovessi in qualche maniera delineare una... Siamo tutti diversi, però se dovessi trovare un minimo comune multiplo di qualche tipo... tra le donne, cioè alla domanda, cioè una donna, quali sono le caratteristiche principali e fondamentali che una donna cerca in un uomo? E perché in qualche maniera non necessariamente il trovare queste qualità poi risolve la coppia?
Allora, teoricamente una donna vuole un uomo forte, che non deve chiedere mai, che non ha bisogno di nulla. Praticamente quello che vuole una donna, che cerca, in cui si trova bene, è un uomo che dice sempre di sì, che capisce sempre, che è sempre accondiscendente, dolce e carino e sa ascoltare. In cima a tutto ci devi mettere che è simpatico. Mm-hmm. Questo è quello che cerca una donna.
Vabbè.
Quello che non funziona dopo è che tu trovi un uomo così...
C'è un uomo che dice sempre di sì, che
uno
è carino,
buono,
uno buono,
uno bravo, una brava persona, un bravo ragazzo, uno che ti segue, uno che non si fa neanche troppe domande, che lo fa per te.
Innanzitutto perché?
Questo non lo so.
Okay.
Aspetta, forse perché a nessuno di noi piace essere particolarmente scomodate.
Di donne,
cioè io sono così e non è che ho così tanto piacere a me, cioè in fondo se io penso adesso a me stessa, cioè non sono così contenta di scomodarmi, cioè di, per scomodarmi intendo di cambiare, di mettermi in discussione, cioè in teoria sì, in pratica quando tu mi dici no, io devo ricalcolare il percorso, oppure dici sì, dobbiamo fare in questo modo, dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo fare questo cambiamento, e quindi c'ho davanti un uomo forte, deciso e sicuro, A me mi scoccia, cioè, e mi scoccia ed è una cosa particolarmente profonda, secondo me, della donna, non solo personale. Perché la donna, siccome si deve per natura occupare di gestire tante cose, deve gestire i figli, deve accudire la casa, cioè ha un compito molto più di prendersi cura. Cioè, se tu trovi una persona per strada che ha bisogno, statisticamente si fermerà più una donna ad accudire qualcuno, se c'è la nonna malata, forse più una donna, una nipote che accudisce la nonna rispetto che un nipote, questo sempre generalizzando. Cioè una donna è proprio istintivamente portata all'accudimento e quindi siccome c'ha tanto già da fare, mettersi pure in discussione mentre sta già facendo altro, mentre c'ha i figli, mentre si occupa della casa, è faticosissimo. Quindi io non voglio essere scomodata.
E inoltre vuoi una persona che in qualche maniera ti aiuti a portare avanti tutte quelle impellenze e quelle necessità che esistono all'interno di una famiglia.
Cioè una donna guarda quello che ha intorno in maniera molto profonda e se ne prende cura. Un uomo invece guarda lontano. Adesso è difficile mettere insieme le due visioni. Quindi la donna forzatamente se è portata dall'uomo a guardare lontano, ma con tanta fatica, perché nel frattempo si sta occupando di quello che è intorno. Invece l'uomo viene riportato a un, diciamo, dovrebbe essere riportato a una sensibilità almeno dell'attendere la donna e tutto il resto della ciurma dalla sensibilità di una donna, quindi fa più fatica ad aspettare, a capire i tempi, le cose, come non distruggere tutto mentre andiamo nella direzione giusta. Non so se è capito, però mo adesso approfondiamo capire.
È un discorso che se uno è lontano forse non... Io ho capito cosa vuoi
se
dire.
Se uno è dentro il matrimonio ha capito. Dipende quante legnate ci hai preso dentro, capisci. Se ne hai prese poche, capisci poco.
Torniamo al discorso che stavi dicendo. Tu stavi dicendo che... ecco, però se io trovo un uomo così che mi dice sempre di sì, non è detto che poi mi trovo bene.
Io me lo sposo e sono felicissima e dico, ma dove è stato quest'uomo? Perché non l'ho conosciuto prima? È l'uomo che ho sempre voluto, è un uomo fantastico. Poi però, molto spesso, quando te lo sposi, manca la direzione. Perché una donna cerca di tirare sempre di più, cioè dopo aumentano le responsabilità, gli impegni, le cose da fare, soprattutto aumenta, mentre per l'uomo continua ad andare a lavorare la mattina, per la donna, anche se sta lavorando, invece, che ne so, c'ha un figlio e passa dei periodi a casa e c'ha più da fare, oppure lavora e c'ha i figli, c'ha un carico, c'ha la casa e il lavoro, c'ha un carico di responsabilità che aumenta sempre di più, cioè al marito gli aumenta di meno, se mettiamoci abbiamo due figli, il marito va a lavorare e le aumenta di meno. Una donna, siccome è sensibile all'accudimento della casa, dei figli, cucinare, la spesa, eccetera, anche se lo condividono il lavoro, anche se c'è una donna di pulizia, anche se c'è una babysitter, anche se c'è una suocera,
anche se condividono, diciamo, l'accudimento della casa, andare a prendere i figli a scuola, eccetera, eccetera.
Comunque un uomo non la smacchia la camicia prima da mettere nella lavatrice, e comunque un uomo non si rende conto di tante cose che la donna, che ha proprio dentro di sé proprio il gene dell'accudimento, si rende conto.
Questi sono aspetti che se uno li vuole vedere sono lampanti, se uno non li vuole vedere sta fino a domani mattina a pontificare che no, non è vero, ma dipende dalle persone e tutte queste storie qua.
Va bene.
Io non mi ci metterei neanche a discutere su questo punto. È chiaro che per come siamo proprio biologicamente, la donna è tutto nel accogliere, proprio l'utero è accoglienza. L'uomo non ha quel tipo di sensibilità, non, può essere più sensibile sicuramente, ma nella maggior parte dei casi non è quella la caratteristica di spicco di un uomo. Quando vedi un uomo non dici quanto è accogliente, non dici questo, puoi dire quanto è intelligente, puoi dire quanto è fermo, puoi dire quanta forza ha. Puoi dire...
Ma no, ma un uomo può essere anche accogliente. Il punto è questo.
Non è quello il punto, però, ecco.
Il punto è questo, che in una famiglia serve l'accoglienza, serve la sensibilità, serve chi cucina, serve chi pulisce a terra, serve chi va a lavorare, serve chi sa gestire i soldi e serve anche chi dà la direzione. perché questa barca, se non il timone non lo tiene in mano qualcuno, e lo tengono in mano tutti e due gli sposi, non è che sto dicendo che lo deve tenere l'uomo, no, e non sto dicendo che deve pulire a terra per forza la donna, no, per quello esiste una donna alle pulizie. Sto dicendo che qualcuno, però, che è una cosa di cui non si parla mai, deve dirigere la barca. Allora, io sento troppo spesso questa frase dai ragazzi nostri di Oret Labora, no? Che sono appena sposati e sono alle prese con le prime scelte, la scelta di dove vivere, ma adesso cambiamo lavoro, ci trasferiamo in un'altra città, allora che faccio, il mutuo me lo faccio, però in questa città c'è la suocera e quindi che lascio, insomma ci sono scelte importanti, magari c'è il primo figlio e quindi c'è sto bambino e quindi già è un incastro lavorare tutte e due, cambiare ci sono mille
tante
cose,
tante variabili da mettere insieme.
Allora, la dinamica che succede è questa: la donna, siccome c'ha una, deve allattare la notte, cioè vai a lavorare o non vai a lavorare, stai a casa o non stai a casa, anche se tutti si dividono tutto al 50%, comunque la notte si deve svegliare lei, non è che ci sono santi, quindi ha un carico di lavoro che sempre aumenta sempre di più. E quindi cosa fa una donna? Cerca di tirare dentro, questo lo dico anche per esperienza personale, cerca di tirare dentro un uomo nelle faccende che ci sono da fare, perché aumentano, la stanchezza di una donna aumenta e tu hai bisogno di aiuto e non ti basta la suocera, non ti basta la donna delle pulizie, non ti basta, perché tu devi dormire, cioè servono tante altre cose. L'uomo buono si lascia tirare dentro questa roba. Soprattutto se un lavoratore autonomo è un disastro, e abbiamo conosciuto famiglie che sono andate a scatafascio perché tu oggi non lavori due giorni per farla dormire, per stare col bambino, per domani è dopo un mese, dopo due mesi, dopo sei mesi, famiglie sul lastrico.
Che sì, l'affitto io pagava la Caritas, sì, conosciamo proprio nome e cognome, quindi
perché
sì.
Questa dinamica dopo porta a risucchiare totalmente quel marito buono, bravo, sensibile e dolce che ti sei sposato.
Questo è il paradigma della donna rompicoglioni.
Non solo rompicoglioni, è proprio un'esigenza.
Vabbè, questo però è il paradigma, diciamo, no, questa immagine.
No, la donna rompicoglioni
è il santino.
La donna rompicoglioni è molto di più di questo.
Vabbè, però quello là è il santino, diciamo.
Diciamo, questo qua di tirare dentro il marito senza rendersi conto che perde ore di lavoro, ma magari, diciamo così, perché lo può fare. Lo può fare, sembra che oggi lo può fare, perché oggi non succede niente, fra una settimana neanche. Dopo questa cosa qui, sì, scaturisce nella rompicoglioni, però in generale è così. Dall'altra parte sento spesso i mariti, giovani mariti, che dicono: ma io mi metto nei suoi panni, è un uomo, quello che vuole fare è rendere felice una donna, quindi è difficile dire di no. Ed è difficile non accontentare davanti poi dopo a un bisogno reale e concreto. E quindi l'uomo dice di sì e si ritrova in tutta questa dinamica. Non so se è chiaro quello che è.
No, non sto capendo, però quindi uno che...
Come dovrebbe essere? Bisogna avere chiaro in questo marasma di cose nuove... Di una relazione che quando ti sei sposato sembra che non è successo niente, ma quando passano i mesi cominciano scelte nuove, cominciano i figli, cominciano cose nuove, c'è l'esigenza di un cambiamento costante, soprattutto nei primi 10 anni di matrimonio, da tutti i punti di vista, economico, relazionale, genitoriale, di lavoro, cioè tutto un riassettamento, non so come si dice,
riassestamento
della baracca. E quello che si perde di vista è che c'è bisogno sì di pulire a terra di più e di allattare, ma c'è bisogno anche di qualcuno che tenga il timone in mano, che mantenga la direzione, perché sennò questa barca dopo si perde. E sento molti ragazzi che dicono: ma io mi metto nei suoi panni. Io dico: no, tu devi stare nei panni tuoi, questo è il problema, va tutto a scatafascio, perché tu devi stare nei panni tuoi e i tuoi panni sono quelli di dare la direzione, quello di essere una roccia, e va bene anche se non accontenti tua moglie. Anzi,
questo passaggio logico però me lo sono perso, perché adesso vedi questa, cioè prima dici che la donna cerca l'uomo accogliente che dice sempre di sì, è dolce, e invece adesso dici no.
La donna lo cerca, però poi dopo, quando ce l'ha, si rende conto che manca la cosa più importante e comincia anche a svalutare l'uomo. La cosa più importante non è essere aiutati praticamente, che è quello di cui uno, sai, la donna deve crescere, deve diventare una donna in quel momento, e quindi non ce la fa e non sa come fare, chiede aiuto da tutti i lati. Ma lei diventa una donna non perché viene aiutata in questa cosa, diventa una donna perché a fianco c'è un uomo che mantiene salda l'identità di quella coppia, di quella famiglia, che rimane una roccia, che veste i suoi panni e che sta in ginocchio a capire qual è la direzione da prendere. Hai capito quello che voglio dire?
Sì, cioè, quindi per te mentre la donna è molto più occupata dalle incombenze, diciamo così, necessarie, fondamentali di sopravvivenza proprio, stai dicendo che l'uomo invece si carica la responsabilità di mantenere il carisma di quella coppia, cioè la direzione e ciò che è importante per quella coppia. Noi diciamo sempre che una coppia per sposarsi deve aver fatto due cose, no? Prima è l'aver lavorato sui nuclei di morte, cioè sulle dinamiche che riguardano l'affettività che fanno morire l'amore, primo punto. Secondo punto è che i due, ragazzo e ragazza, guardino nella stessa direzione. Abbiamo pubblicato qualche lunedì fa, no, due giorni fa abbiamo pubblicato su Grateful Monday, su 5 pene e 2 pesci, questa intervista a Marco Zapp di Cometa Cenacolo, che parla proprio intitolato Guardare nella stessa direzione, in cui è spiegato molto bene che cosa si intende. E quindi una coppia, per potersi sposare, i due devono guardare nella stessa direzione. Nel marasma poi delle incombenze pratiche dei primi anni di matrimonio ristagna tutto questo, perché uno è veramente occupato tra capire dove deve abitare, i pannolini, il lavoro, i soldi che non bastano, cioè c'è un ristagno, c'è un gorgo di cose. Quello che tu stai dicendo è che l'uomo deve rimanere in tutto questo ristagno, in cui la donna è la regina di tutto questo, di queste incombenze, l'uomo deve rimanere fermo a mantenere la rotta, che è presa insieme questa rotta.
Sì, sto dicendo questo, sto dicendo che l'uomo, la donna diventa, cioè una ragazza diventa donna sposandosi e imparando a gestire tutta questa roba che è tantissima. Cioè prima aveva solo il lavoro, dopo c'è il lavoro, la casa, i figli, il marito, eccetera, c'è gli amici, degli amichetti, dei figli, i vicini di casa e il gruppo della parrocchia. Cioè ha una mole infinita di cose di cui occuparsi e diventa donna rimanendo a galla praticamente, cioè diventi donna imparando a gestire, a fare ordine e a dare a ognuno il suo spazio, il suo peso, non dimenticandoti di te stessa. Diventi donna, cioè o muori oppure diventi forte imparando a gestire tutta questa roba, che non vuol dire non farsi aiutare, però vuol dire imparare a gestire. E l'uomo diventa uomo mantenendo la direzione. Cioè, mentre la donna è impegnata in tutto questo, non può guardare anche la direzione. L'uomo diventa uomo stando continuamente in ginocchio, se credente o non se credente, fallo come, dilla come ti piace, stando in ginocchio a capire il senso e il significato e la missione di questa famiglia. E quindi la direzione, se la vogliamo dire con questa parola. Perché se l'uomo non lo fa, diventa solo tutta una gestione, diventa un'azienda. Diventiamo che io e te siamo due fondatori di una bellissima azienda, dove il frutto dell'azienda sono dei figli che fanno...
I figli, la casa comprata, sono il parco macchine, quello che c'hai, non lo
sono
so.
Una bella casa, cioè ottenere una bella casa con dei figli che hanno dei buoni valori, che frequentano belli ambienti e che fanno degli sport interessanti, non lo so, che seguono le loro ispirazioni. Ma è troppo poco. Cioè una famiglia non è solo questo. Una famiglia ha una missione, ha un senso più grande. è una, come dire, è una vocazione, ha una missione questa cosa, è una cosa di un respiro infinito, non, cioè, che non riguarda solo quelle persone della famiglia, che quindi è aperta a tutti e che si snocciola nella società, cioè si condivide nella società quell'essere in maniera che sia generativa per tutti. Cioè non è generare un'azienda con dei valori, con delle cose, ma è qualcosa che rende fertile chiunque si avvicina, che genera vita. Cioè la famiglia è qualcosa, la missione di tutte le famiglie, poi ognuno è in modo diverso, è un luogo dove si genera vita.
E tu pensi che questa cosa, cioè che questi due, che l'uomo e la donna abbiano queste due mansioni, che sono queste due responsabilità che sono diverse?
Sono diverse, sono difficili da mettersi insieme, perché mentre tu dici guarda che dobbiamo fare 5 pani e 2 pesci, dobbiamo fare questa cosa, io dico ma non ti rendi conto che abbiamo 3 figli, uno appena nato, e la notte cioè, manco, e ancora sto finendo l'università, che faccio di no, questo sto facendo un esempio della nostra vita, ma non ti rendi conto che qua ci abbiamo 2 figli piccoli, uno appena nato, che io mi sveglio per allattare e studio di notte e vado a fare gli esami a Roma e viviamo in Germania, e tu mi col lavoro che fai, tu mi stai dicendo che noi ci dovremmo mettere lì a scrivere delle testimonianze su internet, cioè dovremmo fare un progetto per i giovani, ma sei matto?
Bene.
Sei matto?
Sì.
Sei matto?
Sì.
Sei matto?
Bene.
Però questa cosa qua, mentre una donna non ce la fa ad andare fuori perché vede tutto quello che c'è da fare, un uomo dando la direzione porta vita nella famiglia, perché poi fare quello che abbiamo fatto, 5 pani e 2 pesci, ha tolto energie, è vero quello che dicevo io, toglie tante energie, però dà tanta vita pure, cioè poi facendolo riporta indietro tanta vita, cioè genera vita poi quella cosa.
E questo è un concetto importante, che non è che si ragiona a compartimenti stagni, non è che la donna pensa alla casa, ai figli, alla famiglia, e l'uomo pensa semplicemente a, così sembra una cosa cervellotica, e pensa alla direzione. Tutto questo processo è all'interno di un feedback loop, cioè l'uomo dà degli input che poi vengono processati all'interno della famiglia con la moglie, e poi da quello che ne esce fuori dopo l'uomo rielabora e va avanti e poi riporta dentro, cioè è continuamente un sistema, che è un circolo virtuoso in cui si cammina insieme. Quindi diciamo, per dare completezza a tutto questo discorso, non è che appunto la donna sta lì a pulire per terra e l'uomo sta sulla torre a guardare se si è vista la terra. Cioè,
no.
non questo è un discorso sciocco, il modo di vedere tutta questa cosa in maniera superficiale. Entrambi collaborano in maniera profonda a questa operazione. Tuttavia, per ogni mansione che venga fatta all'interno di qualsiasi progetto, ci sono dei responsabili, e ci sono dei responsabili che si prendono carico delle scelte che vanno fatte in collaborazione con tutto il resto dell'equipaggio, che è la famiglia, che è tua moglie, che sono i figli, eccetera, e che questa cosa va fatta insieme, ma tu rimani responsabile di quella particolare aspetto. E quello che forse appunto Ale ci sta cercando di dire è che nell'accudire chi è responsabile dell'accudimento, cioè il marito, nel pensare troppo alle esigenze della moglie, rischia di perdere quello che è il suo ruolo. E quindi sì, va bene, chiaramente accudire tua moglie ci mancherebbe, cioè è proprio quello che devi fare, essere lo sposo di tua moglie e quindi cercare il suo bene, accompagnarla, vedere le sue necessità, ma che questa cosa qua non deve, deve essere preservata la tua responsabilità di invece portare il peso della direzione.
Allora, io per riassumere questa cosa, e poi voglio aggiungere anche un altro pezzo, voglio dire questo: ho scritto un libro che si chiama Tromba amica d'eccezione, e c'è un che parla di come di come vivere una relazione sana, praticamente. E c'è un capitolo che si chiama Verginizzare l'uomo, che dà molto fastidio alle donne perché dice: ma perché noi donne dobbiamo fare questa cosa? Perché noi donne abbiamo una sensibilità maggiore a portare l'uomo alle emozioni, ai sentimenti, ai valori, ad elevare il proprio essere a qualcosa che non sia spicciolo. Cioè, un uomo starebbe a giocare ai videogiochi, a fare le sue cose,
gioca a pallone,
e lui è un uomo è contento, gli basta, un uomo è basic, non è, cioè, un uomo gli basta. Invece, grazie alla donna, riesce ad arrivare a cose più profonde. Quindi, nella maggior parte dei casi, per esempio, sono le donne che spiegano all'uomo il valore del corpo, sono le donne che spiegano all'uomo quanto è prezioso il tuo corpo e che non è proprio una cosa così, perché un uomo andrebbe lì e farebbe quello che deve fare e basta. Ma invece una donna no, non gli basta, per una donna ci vuole intimità.
E aggiungo, scusa, che nelle situazioni invece inverse, cioè, perché anche a me è successo invece di vivere la situazione inversa, in cui ero io che dovevo dire qual era il valore del corpo rispetto alla persona che avevo davanti, ma sono dinamiche, queste qui, profondamente, come dire, cioè, una donna che non sente il valore di queste cose qua è una donna profondamente ferita.
Distante da se stessa.
Molto distante, sì.
Così la maggior parte delle donne... Nella maggior parte, sto sempre generalizzando.
Ok, un uomo che non si rende conto di questa preziosità del corpo non è distante da se stesso.
No, è normale, è basic, è un uomo.
Cioè, sì, è un po' così. Il mondo animale purtroppo ci ricorda, ci riporta sempre a questa realtà. Cioè, siamo fatti diversamente.
Così è normale che una donna abbia questo ruolo nella maggior parte dei casi, è la donna che porta l'uomo a rendersi conto che bisogna spendere la vita per qualcosa di grande e quindi che si vuole sposare. Sto sempre generalizzando, comunque di solito è così, perché una donna ci arriva prima. Un uomo a 40 anni non è detto che ci è arrivato, una donna a 30, perché anche la biologia...
Campanello biologico squilla.
Bussa alla porta, comunque ci arrivi prima. Cioè, siamo fatti così, poi possiamo dire tutte le cose, possiamo raccontarcela come vogliamo, ma una donna... è fatta così. Allo stesso modo, cioè, mentre prima è la donna che c'ha la marcia in più, diciamola dai, in maniera grezza, dopo l'uomo invece ha un ruolo fondamentale, perché la donna è occupata a fare mille cose. Il ruolo dell'uomo, adesso la dico proprio grezza come la penso, siccome è quello di dare la direzione, è portato purtroppo, cari amici maschi bravi e buoni, cioè che siete buoni di carattere, mi dispiace per voi che dovrete ascoltare queste parole, purtroppo l'uomo è portato a necessariamente scontentare e farsi odiare. Ve lo dico per esperienza personale.
Ce l'ha con me. Quindi l'uomo è chiamato a scontentare la donna.
La donna, e a farsi odiare dalla donna.
Da tua moglie.
Profondamente. Perché... è il modo, cioè la donna rende l'uomo uomo verginizzandolo, diciamo così, elevandolo ai valori più alti, cioè tu non sei fatto per giocare a calcetto e stare bene con me, tu sei fatto per dare la vita per me. Quindi la donna lo porta a dire: oh, vedi che tu ti devi giocare tutto. E l'uomo dopo, non è contemporanea questa cosa di solito,
è conseguenziale.
E l'uomo invece, dopo che è diventato un uomo, sta lì e invece di farsi prendere dal marasma delle cose che poi dopo ci saranno da fare, che sono tante e anche complesse, l'uomo mantiene il punto e dice: guarda che la direzione che abbiamo preso, io ho dato la vita per te, ho deciso di fare questa scelta perché noi ci siamo promessi che avremmo puntato in alto, non che ci saremmo fatti il mutuo vicino alla suocera e così stavamo a posto, perché
col pavimento pulito.
Noi ci siamo promessi di puntare in alto. Noi ci siamo promessi, ti ricordi che ci siamo promessi di avere tanti figli? Ma tu ti ricordi che ci siamo promessi di adottare? Ma tu ti ricordi che ci siamo promessi di essere una famiglia aperta? Ma tu ti ricordi che, perché io ho dato la mia vita per questo, non per aiutarti a fare le pulizie. Cioè, le faccio le pulizie, ma la direzione però è questa qui. E adesso, per seguire questa direzione, è necessario questo passaggio, è necessario questo cambiamento, è necessario questo assestamento. Non vedi che le cose non funzionano? È necessario un cambiamento di qualsiasi tipo. Questo alla donna gli fa molto male. A me donna mi ha fatto proprio male, perché dico, ma come fa lui a non capire?
Sono me stesso.
E questa cosa qui è stata la cosa che mi ha fatto più soffrire nella vita, nella relazione con Francesco. Cioè la cosa che mi ha fatto più male di tutte. Però è la cosa che mi ha reso una donna. E quindi la prima volta lo odi, lo insulti e proprio dici, ma tu... Cioè quando mio marito mi ha detto, mi prendo 2 settimane, 3 settimane perché devo capire qua le cose non vanno, abbiamo fatto, c'è stato un periodo in cui prima abbiamo lasciato il lavoro e non vi voglio dire che cos'è stato per me, è stata una cosa...
Quando lavoravo all'università.
Lavoravo all'università, mi ho fatto 5 pani e 2 pesci, a un certo punto le cose erano incompatibili, cosa che avevo detto anche io. Però mentre io dicevo non si può fare perché è incompatibile, mio marito no, diceva no, si può fare perché noi ci siamo sposati per dare la vita per questo. Quindi lui l'ha fatto lo stesso e io ho seguito con tanta fatica, però l'ho seguito.
Anche tanta gioia, dai.
Tantissima gioia, tanta fatica, ma questa cosa ha dato vita al nostro matrimonio, che ha vissuto degli anni proprio...
neri.
Neri, brutti, cioè morti, necessari, però erano morti. E questa cosa ha dato vita, perché ha generato vita in noi. Cioè noi siamo ritornati dopo anni a capire il senso di questo matrimonio, che non era, per noi due non era una bella casa, una bella macchina, per noi due era spendere la nostra vita per Gesù Cristo. E quindi che è avere una famiglia aperta, quindi era questo quello che ci eravamo promessi. Quindi mio marito ha detto no, è incompatibile, ma lo facciamo perché è questo che ci siamo promessi. Dopo questo però ha generato delle conseguenze, delle scelte di vita che non sono state proprio ben accolte da me. Cioè lasciare il lavoro da professore dopo tutto l'iter che avevamo fatto, dopo tutti i sacrifici, cioè sinceramente non è che ero contenta. Però lui ha mantenuto il punto e la direzione e questa cosa ci ha portato in una strada che non sapevamo, incerta, ma lui era solido. Ero io quella, ma come, non vedi, ci abbiamo i figli, ma è un miracolo che vado a fare la spesa con tutte e tre, che uno piange, uno urla, uno si è fatta la cacca addosso, cioè altro che aiuti, qua c'è una suocera babysitter, una pulizia, ero da sola in Germania con 3 bambini piccoli e facevo la spesa il venerdì sera per tutta la settimana, così il sabato e la domenica finalmente eravamo noi. Questo per dire che io ero immersa in quella difficoltà. Poi dopo questo abbiamo fatto un lavoro compatibile, così possiamo fare un lavoro compatibile con quello che ci sentiamo chiamati a fare. Dopo il lavoro compatibile mio marito mi ha detto, qua non ce la facciamo più, questa cosa è insostenibile, per finanziare il progetto non facciamo il progetto con questo lavoro compatibile, dobbiamo vivere di provvidenza. Io non gli ho parlato per 3 giorni, cioè non è che...
Mi ha bloccato il numero del telefono, cioè, non... io stavo a Roma a prendere queste 2 settimane di lavoro e di, per ragionare anche.
Quindi lui si è preso questo tempo per pregare, ragionare, fine di lavorare, eravamo andato a Roma, io ero da sola a casa con 3 figli più la quarta appena nata e lui mi dice, guarda, la direzione adesso è non lavorare più, dico, ma tu, e vivere di provvidenza, ma dico, ma tu sei scemo, quindi di questo stiamo parlando, cioè dare la direzione vuol dire capire, però non è che parti con i tuoi entusiasmi, cioè un uomo non è... Sottolineo, non è partire con un entusiasmo, lo sento nel cuore e domani mattina facciamo così, mi piacerebbe. No, un uomo è uno che sta in ginocchio e cerca di capire, di ascoltare, di rendersi conto, di capire come realizzare la cosa e di mantenere fermo il punto. Certo, io non ho detto, ah sì, che bello, non gli ho parlato per 3 giorni. Perché mi fa fatica, io dicevo, ma perché non mi... Io mille volte ho detto, ma perché non mi sono sposata? Un bravo ragazzo del paese, buono e caro. L'avrei portato sicuramente in parrocchia e saremmo stati bravissimi, i bravi ragazzi del paese. Ma sai quanto sarei stata felice, serena soprattutto, in pace, porca miseria? E invece no. Mio marito fa l'uomo e questa cosa mi dà fastidio. Mi dà fastidio perché è faticosa, è faticoso. Quindi mentre c'è un passaggio di solito prima di portare la donna che porta l'uomo a fare l'uomo vero, cioè a dare la sua vita e non a giocare a calcetto e a fare un po' così che gli basta un po' tutto, ma a capire il suo ruolo, dopo c'è un tempo, sempre di solito generalizzando, vedendo un po' più o meno come vanno le cose, in cui è l'uomo che è necessario che l'uomo mantenga la direzione ed è necessario, quindi implica, quindi mantenere la direzione implica necessariamente scontentare e farsi odiare. Però io ho capito che tutte queste cose sono queste cose che mi hanno fatto diventare donna, e più tu lo fai più ti fidi, perché poi è un gioco di fiducia questo, guarisci certo. Nella fiducia, e più tu lo fai più vedi tuo marito che diventa uomo e che realizza quella mascolinità dando la direzione, sentendosi a capo, perché lo è, della baracca, più tu diventi donna. E più tu diventi donna, più sei tu la roccia quando tuo marito dice no, vabbè, non ce la faccio, forse così, forse colà. Sei tu la roccia per lui. Questo è il ruolo dell'uomo e questo è il ruolo della donna. Questo ho capito io e abbiamo capito noi che è il ruolo del marito e della moglie.
Allora, è chiaro che questa è una visione personale nostra ed è chiaro che è il frutto di una discussione che va avanti da sì, questi ultimi mesi, sicuramente in maniera più esplicita, ma chiaramente è un discorso che questo va avanti da 20 anni almeno, no? E, io ho in mente degli esempi tutto il contrario, no? Che è la donna che traina la famiglia e che l'uomo in qualche maniera è quello che accontenta. Esistono, non mi convincono.
No, cioè, se voi funzionate così va bene, non è quello, il punto è che...
No, non mi convince nel senso che vedo delle... Io sono profondamente convinto, io sono uno scienziato, cioè non sono proprio uno che si fa tanto prendere da come va la cultura e da quello che pensa la gente. Io sono profondamente di una mentalità scientifica e osservo e ho osservato tanto e ho guardato dentro di me e ho guardato nella vita degli altri. Io penso che la maggior parte delle nostre scelte vengono sempre dettate da ferite del passato, storie pregresse nostre, da motivazioni culturali. C'è tanto di tutto questo ed è molto molto faticoso sgrezzare tutta questa parte qui per andare poi al noccio della questione. Io credo che nel discorso di oggi questo lavoro sia stato fatto molto approfonditamente e quindi in tante dinamiche diverse che vedo, che sicuramente esistono e sono anche valide, però in tante dinamiche quando proprio gli ruoli tendono un po' a essere anche capovolti rispetto a quello che abbiamo detto, io invece vedo tanto una compensazione rispetto a fatti personali irrisolti, a ferite del passato, a non volersi ascoltare profondamente e anche a non accettare il proprio ruolo. Io queste cose le vedo.
Io volevo dire un'ultima cosa. La prima è che è tutto un lavoro... come devo dire, di mettersi insieme, che non è facile. Mettere insieme due cose molto diverse, come un uomo e una donna, non è una cosa, non è un impasto facile. È un impasto delicato e difficile. Che ogni coppia, ogni relazione è un vestito su misura, non è una cosa che adesso si fa così. E quindi ognuno trova il suo modo, i suoi tempi, i suoi spazi, le sue cose, le sue modalità. E che va fatto insieme. Cioè, se tuo marito fa fatica perché ti sei sposato all'uomo buono e accondiscendente, adesso stai lì e ti lamenti perché non prende decisioni, perché non ha il coraggio di lasciare il lavoro che esplicitamente gli fa male a tutti o non so che cosa, giudicare non serve a niente. Bisogna invece, e anche capire non serve a niente. Quello che serve è accompagnare l'altro, perché tu e io ci siamo sposati proprio per questo. Noi ci siamo sposati non per avere il marito a fianco, ma per aiutare questa persona a diventare marito, a diventare uomo, e viceversa. Quindi il giudizio, cioè te lo sei sposato tu perché era buono, adesso giudicarlo che non prende decisioni, cioè te dovresti prendere con te stessa. È stupido anche prendersela con te stessa. Puoi aiutarlo nelle cose piccole, si parte dalle cose piccole, non si parte da cambiare lavoro, città e nazione, si parte da cose molto piccole, a metterlo davanti a una scelta, così che tu uomo, lo stesso con la donna. Il punto è cercare questa unione insieme, cercare i tempi di ognuno. Cioè, mentre mio marito mi ha detto dai viviamo di provvidenza perché questo, perché quello, perché per me è un'esigenza, perché quello, io dopo l'ho capito, ma non ero d'accordo. Cioè, questa cosa qua mi metteva troppo in discussione, ma non, una donna che aveva appena partorito con altri tre bambini non può mai pensare o decidere una cosa del genere. Però mi sono fidata di lui, mi sono fidata, mi potevo fidare, c'avevi i soldi in banca? Non mi potevo fidare perché avevo
la sicurezza.
La sicurezza, grazie, non mi veniva una parola delicata. Ma mi fidavo di lui perché io so che mio marito non ci può lasciare a terra. Cioè, io so che mio marito sa provvedere, io so che è una persona su cui posso mettere il peso, non perché c'è un piano B, ma perché so che nella difficoltà è capace di inventarsi qualsiasi cosa per fare la spesa. Quindi io lo so, io mi fido di lui, e la stima dopo che ti porta a fare questo. Cioè, queste problematiche nascono purtroppo da tanti problemi di stima, sia su se stessi, di insicurezza personale, sia di stima dell'altro. E quindi, prima di parlare di questi argomenti, che questo è il finale, diciamo, è la gestione, come i ruoli, bisogna lavorare tanto su questi due punti, cioè autostima e stima dell'altro. E in questa roba qua vengono fuori tutte, esclusa nessuna, tutte le ferite della tua vita, tutte. Perché non ti fidi di lui? Perché lui è così e colà? No, tu non ti fidi perché tuo padre ha mandato tutti sul lastrico, perché tuo padre ha gestito male i soldi, perché tuo padre ha fatto delle scelte sbagliate. Ma quest'uomo qui non è tuo padre. Ma tu, donna, lo renderai tuo padre con la tua insicurezza, ripeterai quella storia, perché poi sono quelle insicurezze che lo faranno diventare come tuo padre.
È chiaro che è una sinergia in cui appunto autostima, stima dell'altro, che però si autoalimenta questa cosa qua. Più tu senti la stima di tua moglie, e più sei incentivato ad andare avanti. È la stessa cosa il viceversa.
Tutto questo, e con questo concludo, non si fa da soli. Non si fa da soli, perché una famiglia non è una nave che viaggia da sola. Una famiglia da sola non ce la fa. Non ce la fa, perché è una rete di persone che sostengono una famiglia, ed è una rete di persone a cui una famiglia deve necessariamente chiedere aiuto. E con questo parlo dalla donna delle pulizie a un amico che ti vuole bene, ha una famiglia che è più avanti di te, che c'ha i figli più grandi dei tuoi, e che il problema per te, insormontabile, della scuola che non ti piace, dopo quella famiglia già l'ha affrontato e sa come gestirlo, e sa che le è capitato pure a loro, e sa come farlo,
come mettere insieme i pezzi
e ti ridimensiona anche i problemi. Io mi ricordo prima i nostri problemoni, adesso sono stupidaggini, cioè il problemone non cambiamo nazione città per la scuola. Sì, è un problema reale, non è che ci siamo trovati bene dopo, ci siamo trovati malissimo, era un problema non stupido, però non è morto nessuno.
Ed era necessario.
Basta. Ho detto già abbastanza.
Va bene, questo chiaramente è un discorso molto vasto, no? È estremamente complesso e che comunque è sempre difficile parlarne in generale, perché appunto, come diceva Alessandra, ogni storia deve essere cucita su misura sulla coppia, perché ogni coppia è diversa. Abbiamo semplicemente cercato di tirar fuori alcuni canoni essenziali, fondamentali, dei pilastri del ruolo dell'uomo e della donna all'interno della coppia. E ripeto, ecco, questo è quello che noi abbiamo messo sul tavolo sulla base della nostra esperienza personale e di guide, ecco, di tanti giovani in questi anni. Quindi, ecco, sicuramente incontrerete situazioni diametralmente opposte a queste, e la domanda, secondo me, che dovete farvi, sia nei confronti di quello che avete ascoltato da noi, sia nei confronti delle cose che vedete intorno a voi, è quanto tutto questo sia, quante le fondamenta di quello che vedete sono solide, sono fondate appunto su un lavoro su se stessi, su una forte autostima, su appunto una concezione dell'uomo che sia profonda, che sia ben strutturata, perché si può fare chiaramente tutto il contrario di tutto quando si fugge da qualcosa, quando si usa la dinamica della coppia come palliativo per altro, ecco. Quindi fate molta attenzione in questo, cioè bisogna tenere gli occhi aperti e essere consapevoli di che cosa si sta parlando e di che cosa si sta facendo. Allora ragazzi, grazie Ale per questo contributo, e mercoledì prossimo un nuovo episodio di Real Men. Per iscriversi alla newsletter potete andare sul sito realmen.it e allo stesso tempo, per scrivere un messaggio, potete mandare un'email all'indirizzo scrivi@realmen.it. Per il resto ci vediamo la prossima settimana. Ciao!